www.redigio.it e la storia continua. Da parte delle donne, il mercato delle mogli continua dalla puntata precedente. Doni a rendere. Nel regime dotale, il matrimonio può sembrare un buon affare che frutta agli uomini una discreta somma di denaro, ma senza comportare alcuna sostanziale controparte. Eppure, la realtà è più complessa. Se i libri di ricordi dei mercanti fiorentini hanno svelato l'esistenza di un altro livello di scambi, regolato dalla consuetudine, teso a controbilanciare la forte asimmetria insita nella dote. Durante le varie fasi della celebrazione nuziale e nel primo anno della vita coniugale, si imponevano quindi ai mariti di offrire dei gioielli e di costituire un guardaroba alla novella sposa. Ma si trattava di doni costosi, il cui valore raggiungeva talvolta più di un terzo del valore della dote ricevuta. Un'ostentazione che le leggi suntuarie tentarono di contenere, ma inutilmente, perché tali doni avevano anche una indispensabile funzione rituale di aggregazione della sposa alla sua nuova famiglia. Ma erano doni, per modo di dire, poiché giuridicamente il marito ne rimaneva sempre proprietario. Di fatto, esaurita la fase di consolidamento dell'unione matrimoniale, non di rado i fiorentini smembravano pezzo per pezzo, perla per perla, manica per manica, tutte quelle parure di gala di cui la giovane sposa si era adornata, per poi rivenderle oppure prestarle o affittarla a parenti e amici che stavano per convolare a nozze. Alla morte del marito, vesti e gioie appartenevano alla vedova, soltanto se le erano state lasciate per via testamentaria. Ora, se non tutti i fiorentini davano prova di generosità, è essenzialmente perché il lascito di questo controcorredo aveva un significato simbolico molto preciso, quello di aggregare definitivamente la sposa al lignaggio del marito. Di fatto, esiste una chiara correlazione tra la maturità della coppia e questo tipo particolare di lascito. A compiere questo gesto erano gli uomini maturi che, col passare degli anni, avevano visto svanire l'incertezza che inizialmente pesava su ogni unione, consolidando la coppia, di cui la vedova, non più in età di risposarsi, avrebbe assicurato la perennità. L'attribuzione del pieno possesso dei doni nuziali perfezionava il significato rituale iniziale, che aveva senso soltanto se, rimanendo a casa, la vedova garantiva il dono definitivo della sua dote. E solo così l'alleanza poteva dirsi veramente conclusa. Ho sposato una sceta. Umiliana dei Cerchi, 1219-1246, è il simbolo di una forma innovatrice di ascetismo, uno dei primi modelli di devozione laica e domestica, proposto dai francescani e in risposta alla diffusa aspirazione penitenziale espressa dalla popolazione femminile delle città. Nata a Firenze intorno al 1219, all'età di 16 anni, Umiliana viene maritata a un mercante, ma mostrò subito di disprezzare la vita mondana. La giovane sposa iniziò così il suo percorso penitenziale in casa del marito, dedicandosi, insieme alla cognata e altre pie donne, a un'intensa attività caritatevole, nottetempo, e nottetempo preparava i cibi sottratti alla mensa familiare, per poi uscire all'alba e distribuirli ai poveri e agli ammalati, con le sue compagne di devozione. Dopo aver smembrato pezzo per pezzo il suo corredo nuziale, Umiliana ritagliò e restrinse le splendide vesti donate dal marito. Tesseva e ricamava con le proprie mani, alla luce della candela per vestire gli indigenti. Regalava all'infermeria di un monastero biancheria sottratta alla camera nuziale, mettendo non solo il suo lavoro di moglie, ma anche i suoi beni a servizio dei poveri e non della casa. Offrì anche al marito la sua dote affinché potesse riscattarsi dal peccato di usura. Umiliana adottò un comportamento totalmente fuori dalla norma e che valse i rimproveri e le violenze dei membri della casa. Dopo 5 anni, la morte del marito la liberò da quell'insopportabile giogo coniugale. Ma quando, al termine dell'anno di lutto, la giovane vedova fece ritorno alla casa paterna, dovrette affrontare un ben più duro calvario domestico. Avendo rifiutato con caparbia determinazione le seconde nozze, che i suoi parenti tentavano con ogni mezzo di imporle, Umiliana si ritirò in una stanza della torre familiare, una sorta di cella domestica, dove, insieme alla sua ancella, sperimentò durante i 7 anni che rimasero da vivere un durissimo percorso ascetico e penitenziale. Privata di mezzi, poiché il padre le aveva sottratto la dote con l'inganno, la santa vedova divise con i poveri i pani che costituivano il suo unico cibo. La leggenda agiografica, redatta subito dopo la sua morte, avvenuta nel 1246, rivela come intorno a Umiliana gravitasse uno dei primi nuclei di donne penitenziali fiorentine, che, influenzate dall'apostolato francescano, sperimentavano una nuova formula religiosa, inserita in una dimensione comunitaria non monastica. E durante il XIII secolo, nei dintorni degli insediamenti francescani e domenicani, fiorirono queste case di pinzocchere, mantellate o vestite di vari ordini, dove vivevano donne sole, spesso vedove, accomunate da una sorellanza spirituale e da un forte spirito solidaristico. Dalla fine del 300 queste aggregazioni femminili passarono dallo stato secolare a quello monastico, sotto la spinta normalizzatrice dei pontefici e delle gerarchie ecclesiastiche, che chiuse una stagione un po' originale di religiosità femminile. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.